Spazio Benessere. Regole e consigli per stare meglio e mantenersi in salute. Con Paola Valdinoci.
E riuscireste anche.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno, adesso siamo in questo bellissimo periodo primaverile pieno di erbe spontanee e nuovi fiori e abbiamo qui come ospite Ennio Furlan, chef e espertissimo conoscitore non solo di erbe ma anche micologo con tanti preziosi consigli di esperienza e una vita passata poi al contatto con la cucina e la natura, e ci racconterà un pochino come utilizzare sia i fiori eduli, quelli che ci sono in questo periodo dell'anno, ma anche i primi funghi, quello che possiamo trovare in Friuli, e parleremo anche delle erbe spontanee, anche per il loro valore medicinale, secondo anche tutti quelli che sono i nuovi studi. Quindi buongiorno Ennio, benvenuto in radio con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno, allora tu hai una lunghissima storia.
Sì,
iniziata veramente sì con i consigli della nonna e poi cresciuta con mille cose, quindi raccontaci come hai abbracciato il mondo delle erbe, come sei arrivato a tutta questa, a tutti i libri che poi hai scritto.
Col senno di poi, non mi viene da pensare, inizialmente potrei dire oggi che è stata una piccola fregatura, perché io e mio fratello andavamo a trovare il nonno e il primo lavoro che il nonno ci faceva fare era da togliere le erbacce nell'orto.
Bruttissimo quando si è piccoli,
ecco, no? Quando si è piccoli, no? Ma però non ci teneva troppo, un'oretta, no? Poi ci lasciava giocare. Però lui era lì con un bastone e ci diceva: guarda, quell'erba lì la puoi tirar via, quella lì no, perché si può fare così e così. Insomma, ed è rimasto questo a me. Mio fratello no, che poi gli ha fatto tutt'altro nella vita, no? Dopo io, casualmente, mi sono fatto 47 anni in cucina e così ho utilizzato le erbe. Ho avuto la fortuna di avere dei datori di lavoro che apprezzavano, no,
un po' illuminati,
prodotto, ma e questo valeva anche per i clienti, perché poi i clienti trovavano nei piatti spesso, nel momento stagionale, le cose che io raccoglievo e che propinavo, no? Dunque è stata una cosa molto bella. Poi naturalmente ho fatto parte anche, che tuttora faccio parte, di un gruppo micologia e botanica udinese, che si può, diciamo che è l'unico in Friuli su 18 gruppi che tratta proprio anche le erbe, no? Noi ci ritroviamo il primo e il terzo mercoledì alle 19:30 a Cusignaco, dunque è ben interessante, con anche altri gruppi naturalmente, e poi persone che trovi, no? Perché trovi personaggi che sanno, dunque si impara sempre,
è vero, la natura è veramente un maestro continuo. E in questo periodo, oltre a quelle che sono tutte le erbe, i germogli che troviamo, ci sono anche tanti primi fiori eduli che abbiamo dimenticato di poter mangiare. Ecco, cosa troviamo in questo momento da poter arricchire i piatti?
Adesso senz'altro le violette e le primule, no? Quelle, ecco, sono proprio... E anche le margheritine, perché tanto si mangiano tutte, no? Tutte e tre si possono benissimo mangiare. Adesso, non so, insalatina fresca dell'orto, radicchietto, lo sclopit,
lo, no? Sclopit,
e
sì,
le punte degli urticions, del luppolo, e con questi fiorellini si fa questa insalatina meravigliosa. Poi si possono caramellare tutti questi fiori, però diventa un piccolo problema, cioè caramellare sul discorso come fa la ristorazione è una problematica lunga e difficile da fare a casa, ma se qualcuno vuol fare questi fiorellini velocemente pseudo caramellati, non so, c'è una cosa semplicissima: basta prendere un bianco d'uovo, un po' d'acqua sbattuto per bene, messo nello spruzzino e spruzzare sopra questi fiori ogni 2 ore che si asciuga, a ripassare, no? 5 spruzzatini, insomma, nell'arco della giornata. L'indomani chiaramente devi usarli, perché non sono né cotti né niente, dunque loro li mangi, però non possono durare 6 mesi, no?
Certo.
Questo si può fare immediatamente, ma poi col tarassacco ne possiamo fare cose infinite, e specialmente quel fiore del tarassacco, volendo tiriamo via questi fiorolini, petali gialli, prendiamo una coppa di vetro, li stratifichiamo, zucchero e petali, zuccheri e petali, e facciamo uno pseudomiele, una specie di melassa che si può mettere sulle fette biscottate, puoi mettere sulla panna cotta, puoi mettere sul gelato alla vaniglia.
Certo, cioè, anche sulla ricotta, su tutti i prodotti freschi di malga.
Su quei formaggi, sì, che non hanno gusti particolari, no? Ben venga,
questo è interessante.
Ecco, si sparagna che andare in negozio, no?
Senza... poi si hanno cose più fresche, soprattutto sì, anche con molta vitalità. Da uno studio di Pisa che è stato recentemente pubblicato, si è visto che i fiori contengono molti più antiossidanti a volte di tante erbe, di tante piante verdi. Questo perché hanno dei colori più sgargianti, quindi hanno più bioflavonoidi nel caso del tarassaco, più antociani nel caso delle violette. Quindi è importante metterli sia nelle insalate che glassati anche su una bella frittata oppure per decorare qualsiasi piatto. Tu come li mettevi quando eri in cucina?
Diciamo che il momento proprio clou era sempre il momento pasquale, no? La loro proprio figura meravigliosa era questa terrina in centro tavola, con questa insalatiera, con questo bendidio di insalatina mista, è chiaro non condita, no? Perché altrimenti bruci un po' tutto, no? Dunque per fare la sua bellezza in centro tavola. Poi naturalmente la cucina raramente li usa, puoi fare un bellissimo risotto, cioè con petali di ogni genere, con un piccolo accorgimento, perché se noi mettiamo inizialmente, dopo aver fatto un soffritto, tutti questi petali, diventa un grigiore, no? Diventa
sì,
una cosa, no?
Tutto.
Dunque i petali vanno messi negli ultimi momenti, no? Si possono mettere anche i petali delle rose.
Adesso arriveranno anche le rose.
I petali
infatti
del papavero,
le...
no?
Sì, sì.
Ecco, ma diciamo che la cucina nella gran parte l'uso più frequente è dei petali essiccati. Vengono essiccati a bassa temperatura, mantengono i loro colori vivi e dunque vengono messi sopra nei piatti per fare una piccola guarnizione senza lavorare troppo, no? Perché più si manipola e peggio
più
è, no? Il piatto insomma è inutile che abbia dentro niente e colori, deve avere, la gente va a mangiare,
certo,
no?
Devi avere un po' di sostanza,
anche la bellezza, sì, ma si va a mangiare,
eh sì,
no?
E anche la parte salutare, noi sì, abbiamo la fortuna magari di averli nei campi, quindi non c'è problema di essiccarli, li prendiamo già freschi
sì,
e mettiamo su tutti i piatti. E in questo periodo dell'anno troviamo già qualche fungo, che cosa si può mettere nei piatti?
Sì, qua da noi, almeno nella zona Friuli, diciamo che a giorni adesso, quest'anno la pioggia è carente, no? Proprio vediamo anche le falde che sono abbassate in maniera impressionante. Speriamo che non sia questa temperatura del globo alzata che ci crei dei problemi feroci, ma momentaneamente teniamo quello che c'è. E dovrebbero uscire i pioparelli, cioè sono sulla direttura d'arrivo. Il pioparello ha anche lo stato naturale, nell'arco dell'anno può fare anche 5, cioè lo puoi vedere 5 volte, può fare anche 5 buttate. Invece un fungo che esce un momento unico sono le morchelle o spugnole.
Okay.
Le morchelle, anche queste adesso già su Facebook, oggi con la tecnologia, no, vediamo, ti mandano le foto, abbiamo trovato, sembra cesti pieni. Io dico sempre andiamo cauti,
sì, senza
perché
pioggia,
se ricontrolli quello che ti hanno mandato un anno fa c'è la stessa foto, no?
Ah, ecco.
Dunque calma gesso, no? Però nel momento clou si possono trovare, e prediligono però gli olmi e gli ontani, sono funghi simbionti,
sì.
Non è che puoi andare in qualunque prato, devi guardare in alto, perché
certo,
noi di gruppi micologici intanto insegniamo il rispetto della natura e poi bisogna guardare in alto, perché c'è poco da guardare per terra. Se trovi pieno di foglie morte vuol dire che lì non ci sono funghi, no? Che loro decompongono. Dunque guardare in alto, guardare per terra, poi si va alla ricerca. E nelle spugnole che escono adesso bisogna stare leggermente attenti, perché un fungo ha commestibilità condizionata, dunque bisogna, come i chiodini, bisogna cucinarlo almeno per 40 minuti.
Ah ecco, questo anche, è importante da sapere.
Sì, anche perché poi oltre queste chiamiamole tossine, ha un particolare odore spermatico, dunque nella cottura questo se ne va, può essere sgradevole, no, per qualcuno, ma nella cottura se ne va. E si possono usare naturalmente sempre cotti.
Ecco, e come li cuociamo? Un piatto fatto con le morchelle,
ma
che cosa può essere?
Io direi le morchelle, visto che non è che si può fare tantissimo con le morchelle, io che ho fatto in cucina, insomma una vita, per me il fungo è da mangiare sempre cotto, cioè crudi noi non consigliamo mai nessun fungo, che tutti possono essere potenzialmente tossici.
Sì, tutti hanno una bassa tossicità.
Sì, certo, allora direi sempre cotti. Io così personalmente, per me la morte del fungo dell'asparago, del carciofo, deve essere con aglio e prezzemolo.
Ecco, ognuno ha le sue preferenze.
Dopo uno può cambiare, per l'amor di Dio, non, la mia non è legge, no? Ma per me nel mio prato li sento così. Nel caso adesso delle morchelle farei una piccola deviazione, metterei quasi niente di aglio, pochissimo prezzemolo, ed è uno dei rarissimi funghi o pietanze dove io oserei mettere un po' di panna, che io non amo mettere la panna dappertutto. E dopo un discorso è prendere il vasetto della panna, no? Non panna da cucina, perché non sappiamo che cosa c'è dentro.
Non sappiamo.
Vuole panna da montare, allora siamo più un pochino più sicuri. Ma non è proprio il caso di prendere la panna diretta, buttare dentro un po' di panna, quello che viene viene, no? Bisogna mettere dentro una, noi la chiamiamo panna nocciola, dunque basta prendere un po' di burro, lo mettiamo a fondere, quando comincia a bruciacchiare, a fare i granellini neri, si butta dentro questa panna liquida, sale e pepe, un pizzico di dado vegetale, bollire 2 minuti ed ecco che è pronta questa panna con 1000 profumi che le aggiungi dove vuoi. Tu la metti nel risotto, nelle scaloppine, nella pasta al pomodoro, un cucchiaino,
di condimento
no?
Già
ne
pronto.
Fai pochissima, lo tieni in frigo. Ecco, in questo caso, queste morchelle o spugnole e fai i tagliolini sono una cosa fantastica.
Ecco, lo possiamo proporre quindi come piatto per i prossimi tempi, quando
sì,
si troveranno le morchelle, visto che durante questo anno di trasmissione abbiamo spesso fatto riferimento ai funghi per il loro potere a livello del sistema immunitario, per i polisaccaridi che contengono, che vanno a stimolare il nostro sistema immunitario, e diversi funghi poi hanno diverse proprietà. È vero che le morchelle non sono necessariamente dei funghi cosiddetti medicinali, ma ogni fungo ha delle proprietà per noi utili, ed è comunque una proteina anche a basso costo, perché sono proteine con tanta acqua, con un po' di zinco, quindi hanno anche determinati sali minerali a seconda di quello che assorbono dal suolo, e possono essere un buon cibo a basse calorie, importante forse anche questo in questo periodo.
È un fungo, in Francia per esempio la morchella vale molto molto di più di qualunque porcino, di qualunque ammanita cesarea, insomma di qualunque ovulo.
Ma questo anche perché ha un periodo di raccolta limitato,
è limitatissimo,
forse.
Come ti accennavo prima, dura qui 15 giorni, ecco, cioè in pianura, poi si alza a mezza montagna, poi in montagna, ma devi correre dietro all'altitudine, perché non lo ritrovi dopo un mese, cioè fa quell'uscita e finisce lì.
Quindi sono perfetti funghi pasquali,
sì,
cioè in questo periodo.
Diciamo che noi per fortuna non abbiamo qua la geromitra esculenta, ma abbiamo altre geromitre che sono molto simili, addirittura in una trasmissione di cucina, quelle che fanno Rai 1 2 anni fa, che c'era una gara a Friuli Piemonte, si vedeva questo bel cestone con tutte queste geromitre esculente, funghi mortali.
Ah, però.
I gruppi micologici, la direzione di gruppi nostra friulana ha mandato, no, ha fatto alla Rai, insomma, per capire questo discorso, non hanno avuto nemmeno una risposta.
È pericoloso, perché
erano
magari
mortali,
noi impariamo molto con gli occhi.
Tutti mortali questi,
ecco,
funghi.
È pericoloso far vedere delle immagini,
cioè,
di funghi da
mangiare. Facilmente
non
sapevano nemmeno loro, no? Questo è molto grave.
Molto grave, infatti i funghi bisogna stare particolarmente attenti, appunto cuocerli sicuramente
a dovere.
Io
in un mio libro ho scritto, i funghi sono tutti commestibili, alcuni una volta sola.
Ecco, questo è un bellissimo modo di metterlo. Allora, abbiamo sicuramente dei funghi, abbiamo dei bellissimi fiori e possiamo accostare anche dei germogli per fare anche a volte anche un buon piatto unico, magari con delle uova. Adesso ci sono gli urticions, ma ci sono anche rimasti qualche asparago selvatico, e la barba di frate c'è ancora?
Ma adesso noi qua, cioè la barba di frate noi non l'abbiamo spontanea, noi abbiamo la barba di capra, che è una pianta, la Runcus dioicus, che è una pianta chiamata spark, perché in Friuli ci sono circa 14 piante chiamate spark, ma che non hanno niente a che fare con gli asparagi. No,
infatti, però insomma, sono germogli.
Sì, comunque chi li conosce li raccoglie, non ha problemi, no? Beh, adesso certamente il lupolo è già ormai da un metro e mezzo, no? Ma va bene anche il tarassaco, se è giovane. Cioè troviamo diverse cose, lo scropid naturalmente, no?
Adesso sì, nella bassa friulana sì, magari in carni ancora no, lo scropid.
No, noi in
pian
carni
piano.
Siamo nella neve profonda, no? È come quando si va a radicchio di montagna, no? Chi va a radicchio di montagna, perché sì. Poi noi teniamo sempre a precisare quando si fanno queste serate, no? Cioè il radicchio di monte tanto conclamato, no? In realtà non è un radicchio, è una lattuga, dunque è molto diverso. Che
sì, la cicerbita alpina,
no?
È una bellissima piantina, sì. Ma sì, non è cicoriacea.
Sì, io nel frittate per esempio va benissimo, adesso le fai delle frittate meravigliose, e io consiglio sempre di sbollentare però questi germogli, queste erbe, cioè metterle da crude così nell'olio olio bollente con la cipolla, non so che, si rovina tutto, perdono il colore, perdono il gusto. Io da sempre, qualunque erba, faccio bollire l'acqua, faccio sbollentare, cioè sbollentare vuol dire bollire 2 minuti, no? È chiaro che il popolo, poi se la gente recepisce, ma perdono tutte le proprietà. Sì, dico, se vai a fare la spesa, porti il bambino a scuola, rientri dopo 2 ore, forse hai perso anche la casa se prende fuoco tutto quanto, no? Ma sì, un attimo, ma 2 minuti. Cottura non perdono niente. Poi le strizzi, le metti dentro nelle uova e fai la frittata. No, e poi anche lì, no, ma voi cuochi avete dei segreti perché fate le frittate alte 3 centimetri? Allora sì, ho detto, vi dico subito il primo segreto qual è, dico, perché io non ho segreti, ve li dico, il primo segreto è avere 20 uova, perché con un uovo è difficile
non
fare
viene
una
frittata molto
centimetri.
Alta.
Però io poi, che scrivevo per un mensile, il QB, no?
Sì.
Gli ho mandato il servizio che ho fatto la frittata di 7 centimetri con 2 uova. Ho fatto la frittatina morbida, ho preso un bicchierino, quello che bevi, lo sgroppino, con l'imbuto ho messo dentro la frittata, ho fatto la foto, col metro vicino era 7 centimetri.
Ah beh certo, se è così piccola ce la facciamo, ma effettivamente le uova ci vogliono. Le uova sono comunque la proteina, l'unica proteina che noi digeriamo al 100%, non bisogna averne paura, anche se sono state forse demonizzate per tanto tempo.
I tempi è dietro, sì.
Sì, senza ragioni vere e proprie, anche perché sono ricchissime non solo di sali minerali, di vitamine come la vitamina A e la vitamina D, ma sono molto ricche di colina che va ad alimentare il nostro cervello, e i grassi, per quanto saturi siano nel tuorlo d'uovo, noi comunque abbiamo la possibilità di emulsionarli con i sali biliari, quindi a noi poi ne resta poco e niente.
Sì, beh,
di quella controparte. Mm-hmm. Sono in realtà molto salutari. La maggior parte del mondo mangia 2 uova a colazione tutti i giorni e non credo che per questo siano più malati, anzi adesso c'è una grande rivalutazione dell'uovo proprio perché è la proteina perfetta, anche se ha un po' di composti solforosi che non possono andare giù a tutti, magari a qualcuno lo zolfo dà un po' fastidio.
Per noi era un piccolo trauma, perché difatti ti dicevano non puoi mangiare più di 2 uova a settimana, cioè una cosa
assurda.
Poi non parliamo discorso diabete, madonna, proibizioni di far paura, e poi hanno capito che è tutto il contrario.
Esatto, infatti soprattutto per il diabete avere un'alimentazione con un po' più grassi, buoni ovviamente, salutari e meno zuccheri, meno carboidrati, è sicuramente migliore. Quindi noi possiamo fare un bel piatto, anche una frittata, abbiamo sia gli asparagi, sia tante erbe spontanee, fare magari si può fare una spadellata?
E come no?
Con funghi, erbe, una volta cotti poi li rimettiamo.
Sì,
bene,
sì, sì, no. Ecco, io personalmente così non sono mai stato... Osare questi abbinamenti moderni, no? Purtroppo oggi bisogna tener conto che nel mondo abbiamo migliaia di televisioni e tutte ogni giorno fanno cucina, dunque bisogna inventare. Io così papale dico che la gara alla stupidità non è più una buona ricetta, tira e molla, no? Però anche usando un pochino, non sono proprio contrario a molti abbinamenti, ma non li vedo mai però tutti buttare tutto lì e quello che viene, no? Se noi facciamo tutto singolo, ma anche una ricetta semplice, cioè di una caponata, non puoi buttare tutto dentro quello che viene, devi friggere ogni cosa per conto suo e devi assemblare l'ultimo momento. Dunque io penso che sia erbe che funghi possono sposarsi bene assieme, magari anche con una carne o con un formaggio, ma deve essere tutto fatto singolo, assemblare l'attimo fuggente, se sono cose calde come assembli, hai il forno bollente a 220 gradi, butti dentro 2 minuti giusto che prenda il calore e servi. Allora tutti i gusti sono singolarmente, li senti in bocca. Se butti tutto in pentola, fai saltare e diventa un pacciocco qualunque, non dà niente.
Si confonde tutto e non ha più la sua particolarità.
Sì, è come dare i maiali, insomma, tutto diventa una roba lì, così così.
Ok, quindi cercheremo di fare singolo e poi mettere insieme che è il consiglio migliore. Una volta si mangiavano e comunque nei mercati c'erano anche delle radici commestibili come i famosi raperonzoli, che adesso sono un po' spariti, non si usano più. Anche perché ovviamente c'è abbondanza di tante altre cose, non c'è la necessità probabilmente. Tu che ricordi hai, che ci sono delle radici commestibili che si potrebbero ancora rivisitare.
Allora oggi noi purtroppo da quando c'è stata fatta questa legge regionale per la raccolta delle erbe, tutto questo discorso ci salta, perché la legge regionale friulana dice che non puoi divellere e stirpare niente dal terreno, devi tagliare a fil di terra. Non so se si rivedranno un pochino, io non è che sono proprio tanto d'accordo, perché siamo solo noi in Italia, perché hanno fatto l'altro lunedì alla Villa Manin questo simposio sulla nuova regolamentazione della legge che verrà, è già attuabile, è stata cancellata la legge che era del Regio Decreto del 1931 dovevi avere la presenza di un erborista per poter tu produrre e raccogliere. Oggi questo è saltato, meno male.
Certo.
E io poi ho chiesto anche l'intervento di chi parlava e tutti mi hanno detto che solo noi in Friuli non possiamo estirpare le piante, che tutte poi ricrescono, quasi tutte. Ho paura forse che hanno messo dei paletti, perché siccome noi italiani abbiamo la malattia di non rispettare le regole, hanno detto ma mettiamo un paletto così salviamo il territorio, ma in realtà non lo vedo, ecco. Però mi ricordo benissimo quando si raccoglieva il radicchio selvatico, il tarassaco, e con le radici, era però solo pochissimo perché da noi è quasi estinto, e facevi queste radici essiccate, cioè intanto si essiccavano il radicchio e il tarassaco per fare il caffè di cicoria.
Sì.
Perché il caffè di cicoria esce da quelle radici lì, sì. Siccome che il radicchio si chiama Cicorium intibus, si faceva
sempre
il caffè di cicoria.
Famiglia, sì.
Come lo si faceva con le bacche del pungitopo.
Ah, ecco, questa.
Si prendevano fuori i semini, si battevano, si tostavano, si faceva caffè. Ma le radici più che altro, intanto venivano cucinate e si beveva l'acqua. No? Dunque l'acqua
come depuratore.
Sì, come depuratore, che si dovrebbe fare con tutte le erbe. Adesso tu lo sai benissimo, meglio di me, no? Purtroppo non lo fa nessuno.
Esatto.
Si sarebbe da mettere via sempre questo mezzo litro di acqua e bersela. Ma poi le radici venivano fatte in soluzioni tipo soluzioni agrodolci, tipo sott'olio, no? Venivano comunque tagliate, siccome le pianticelle raramente erano annuali. Venivano le radici dopo pulite, tagliate per lungo e girando leggermente la radice con le due mani si staccava la parte centrale, perché nel centro c'è una parte legnosa immangiabile.
Certo.
Dunque la dovevi togliere, poi le tagliavi a pezzetti come volevi, le mettevi nell'aceto per poi metterle via con l'olio e le consumavi in questa maniera.
Ecco, un po' con il formaggio la sera,
sì,
buone
no,
devono
no.
essere state.
Amarotti, che la gente deve amare questo amarotico, no?
Sì, sì, sì.
Di senz'altro fanno bene. Ecco, una cosa. Invece ti chiedo io una cosa, vedi che tu mi dai sicuro la risposta. Queste sostanze amare,
sì.
Si sente sempre parlare,
sì.
Fanno bene senz'altro.
Esatto.
Che sostanze sono? Che...
Allora, sono in parte tannini e sono in parte sostanze diverse, acidi amari che sono contenute nelle piante. E sono una parentesi molto importante, anche una nuova frontiera di ricerca, perché non solo sono degli ottimi antiossidanti, quindi rallentano quello che è l'invecchiamento cellulare, ma hanno anche tante altre proprietà a livello del sistema immunitario, possono migliorare il tono del nostro sistema immunitario. Non piacciono a tutti perché in natura, come tu saprai, molte sostanze amare sono tossiche e quindi noi a livello di evoluzione ci siamo evoluti in genotipi diversi. Ci sono delle persone a cui l'amaro proprio non piace e non mangeranno mai amaro. È, non dico un difetto, però è una variante genetica che è derivata da questa paura di poter morire. Quindi noi abbiamo registrato questa informazione che l'amaro potrebbe essere mortale,
sì,
quindi
sì,
io
certo.
Non mangio amaro. Però paradossalmente queste sostanze amare, essendo molto salutari e riuscendo a stimolare bene sia i succhi gastrici che la salute del nostro sistema gastrointestinale, e anche è un controllo del microbiota, perché le sostanze amare nascondono anche degli zuccheri come l'inositolo che ci può essere nel radicchio, ma vanno a nutrire una flora batterica sana. Le persone che non mangiano amaro non hanno questo punto in più, non riusciranno mai ad avere questo beneficio. Quindi sì, sono particolarmente importanti sia in cucina che poi in medicina.
Ma no, mi fa piacere, così riuscirò anch'io a dare qualche rispostina in più, no?
Sì,
così
sì,
ti cito
sì.
Anche perché mi fa
non
piacere.
Non solo me, ma c'è tanta ricerca dietro, quindi credo che tu possa avere un buon indice. Ecco, noi siamo purtroppo arrivati alla fine della nostra mezz'ora, quindi ringraziamo Ennio Furlan di esserci venuti a trovare e speriamo di avere dato qualche consiglio in più, qualche idea in più su come fare i piatti serali, di non abbandonare le uova ma includere fiori e erbe spontanee di questo momento, qualche radice se si può, se sono nell'orto di casa,
sì,
e quindi
sì,
non
beh,
si
no,
va a estirpare nulla.
Sì, è chiaro che abbiamo una tempistica stretta, no? Però ecco, meglio bisogna dirlo, nella proprietà comunque vada, la legge non può rientrare, dunque
ecco.
Chi ha la proprietà può raccogliere tutto,
ecco,
come
quindi.
Vuole, in che maniera vuole.
Ecco, quindi ringraziamo tutti, grazie Ennio e
anche
diamo
voi.
Appuntamento al prossimo martedì.
Anche voi, molto gentili.
Avete ascoltato Spazio Benessere con Paola Valdinoci. Le trasmissioni si possono scaricare dal sito www.radiospazio103.it nella sezione podcast.